giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, siamo qui con la seconda parte e continueremo in questa seconda parte il discorso cominciato l'altra volta nella dimostrazione che il nazismo non è altro che espressione del cristianesimo. Ed è esattamente quello che noi intendiamo dimostrare anche attraverso citazioni precise di quello che erano i discorsi dei nazisti, di quello che erano le decisioni, di quello che erano i documenti, di quello che era l'azione del nazismo. Naturalmente, la volta scorsa, il giovedì scorso, ho sviluppato tutta una serie di considerazioni per quanto riguarda il nazismo, partendo da tutta una serie di testi che vi ho citati, da Storia criminale del cristianesimo a Il santo Reich di Richard Stegman, vi ho citato Contro gli ebrei e le loro menzogne di Lutero, vi ho citato Psicologia di massa del fascismo, che ve lo farò anche oggi, e ve ne ho citati altri libri in cui si tratta e si testimonia. Vi ho citato per esempio I solerti carnefici di Hitler, La gente comune come carnefice, dimostrando che il nazismo inteso come volontà di annientamento, volontà di appropriazione, era un'ideologia di massa, cioè era un'idea di massa, un'idea dovuta all'attività dei cristiani e imposta dai cristiani, che dopo condizioni storiche diverse o condizioni storiche di modificazione è stata conglomerata a livello popolare, sì, da diventare normale macellare gli ebrei, che erano quei cani rognosi che i santi cristiani andavano farneticando nel corso della storia. Bene, continueremo questo discorso. Nella trasmissione invece di giovedì prossimo, sia nella prima che nella seconda trasmissione, vi parlerò del rito del solstizio d'estate, e non solo il rito com'è, ma vi parlerò anche degli inni che vengono usati al rito solstizio d'estate e come questi inni verranno utilizzati, verranno organizzati, e il senso che hanno gli inni che useremo come invocazioni al solstizio d'estate. È abbastanza particolare, diciamo così, l'introduzione che facciamo quest'anno, pur mantenendo lo schema esattamente come è stato negli anni passati del rito del solstizio d'estate. Quest'anno introdurremo una serie di variabili, diciamo così, una serie di cose nuove, tali da far comprendere alle persone la relazione che esse hanno o che possono avere col mondo in cui vivono. È un mondo divino, cioè un mondo fatto da consapevolezze divine che possono affiancare i progetti e loro possono diventare uno col mondo in cui vivono. È un'operazione abbastanza complessa, perché quello che è la nascita della ritualità pagana segue un percorso che porta gli uomini a diventare parte integrante col mondo e a riconoscere se stessi di essere degli dei che costruiscono se stessi. Abbiamo visto nella trasmissione precedente, vi ho citato un articolo che adesso ce l'ho nell'altro contenitore qui a fianco, ma non lo tiro fuori. Vi ho citato l'articolo dove i primi frammenti di vita a livello microscopico sono stati datati 3 miliardi e 400 milioni di anni fa. Praticamente da quei frammenti microscopici è sorta e divenuta la vita come noi la conosciamo ora. Fate un po' voi attraverso quante vicissitudini e quante trasformazioni questo ha comportato. Ebbene, in un altro articolo che ho avuto la possibilità di citare solo un momento nell'ultima trasmissione, data l'intensità anche degli argomenti che c'erano, era che le condizioni ambientali modificano il DNA degli animali che abbiamo attorno. Cioè praticamente ci si è accorti che la struttura del DNA viene degli animali che ci vivono attorno, passeri e altri animali, che adesso l'articolo qui non ce l'ho, viene modificata perché l'uomo ha modificato l'ambiente. Però, se noi stessi siamo in grado di vedere l'ambiente in maniera diversa, siamo in grado di modificare la nostra stessa struttura del DNA. E questo è uno dei discorsi fondamentali della stregoneria. E in realtà anche il discorso che facciamo questa sera, che è il discorso relativo al nazismo e alla sua concezione religiosa, quale religione pagana ha ispirato i campi di sterminio, ed è un po' un titolo satirico, cioè un titolo, diciamo così, per ridere, riguarda esattamente le condizioni culturali in cui stava vivendo la Germania, in cui stavano vivendo i vari paesi all'interno di quell'epoca. Quell'epoca era l'epoca in cui era finita la prima guerra mondiale, era un'epoca in cui la cultura si stava comunque esprimendo, si esprimeva con le ultime scoperte che aveva fatto, e le ultime scoperte incidevano in un certo modo nella vita degli uomini, e mentre le scoperte incidevano in un certo modo nella vita degli uomini, c'era sempre il monoteismo, il cristianesimo, che si appropriava delle proprie scoperte in funzione del proprio dominio sugli esseri umani, e andava a distruggere, a saccheggiare quella che era la vita degli esseri umani. Ed è una condizione che stiamo vivendo ancora oggi, cioè interpretare ciò che viene scoperto dalla scienza ad uso e consumo del dominio delle persone, che può essere fatto dalle religioni monoteiste. Se noi non riusciamo a sviluppare una struttura religiosa, una struttura di pensiero sufficientemente forte e sufficientemente tale da dare agli uomini la consapevolezza della loro vita, cioè di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro esistenza, noi rischiamo ancora una volta di ricadere in quel vezzo, in quell'errore, di lasciare spazio al cristianesimo per andare a distruggere le società umane. Ed è esattamente quello che non intendiamo assolutamente fare. Bene, proviamo un attimino a vedere il discorso di oggi. Però mi mancano gli occhiali, perché sembra che ultimamente io faccia un po' di fatica a leggere. Eccolo qua. Allora, il nazismo e la sua concezione religiosa. Himmler credeva che una SS qualunque non sarebbe mai stata in grado di distinguere fra gli attacchi alle chiese e una difesa di Cristo. Per questo, in una memoria del 1937 indirizzata a tutti i capi delle SS, dal grado di Standartenführer in su, Himmler impartì la seguente istruzione: nell'addestramento ideologico proibisco qualsiasi attacco a Cristo come persona, perché tali attacchi o la menzogna offensiva che Gesù fosse ebreo non sono degni di noi e certamente inesatti dal punto di vista storico. E poi significativamente aggiungeva: desidero che gli uomini delle SS siano convinti del valore del nostro sangue nel nostro passato per mezzo della conoscenza della vera storia del nostro Volk, popolo, della preistoria del nostro Volk, della grandezza e della cultura dei nostri progenitori, in modo che si radichino perfettamente nel valore del passato, del presente e del futuro. Le SS dovevano rispettare non solo Cristo, ma anche la fede in Cristo in quanto parte della storia tedesca. Tratto dal Santo Reich di Richard Stegman Gall, editore Boroli. Questo era ciò che affermava Himmler. Himmler passava per un misticista che conosceva testi diversi del cristianesimo, ma la sua educazione cristiana e le sue emozioni erano profondamente cristiane. un suo collaboratore, per capire le uscite di Himmler, decise di leggere dei testi religiosi induisti, Veda e buddisti. Ma che cosa può capire un cristiano dei testi di altre religioni? Può solo ridurli a quello che lui conosce, proiettare sugli altri ciò che è stato educato a pensare. Questa persona si chiamava Kersten e disse a Himmler un giorno, cito sempre dal Santo Reich di Borodin, ho letto il Bhagavad Gita, che tanto stimi, e altri scritti indiani, e ho trovato in essi, presso poco, lo stesso insegnamento che il cristianesimo offre nel discorso della montagna. I 10 comandamenti si ripresentano in maniera leggermente diversa nella dottrina buddista, nei Veda e nei Rig Veda. Non c'è dubbio che la spiritualità sia la medesima, anche se il cristianesimo aggiunge la fede in un Dio personificato che giudica gli uomini dopo la loro morte. È la concreta messa in pratica dell'insegnamento che in realtà farebbe la differenza. Himmler rispose, questo è fondamentalmente vero e io non ho nulla contro il cristianesimo in se stesso. Senza dubbio propone valori morali elevati. Himmler quindi procedette a svelare la vera ragione della sua ostilità. Dobbiamo stare in guardia contro una potenza mondiale che fa uso del cristianesimo e delle sue organizzazioni per opporsi alla nostra rinascita nazionale con metodi dei quali ci rendiamo perfettamente conto. Anche nel leggere testi di altre religioni, il nazista era talmente profondamente cristiano da doverli riportare alle riaffermazioni dell'ideologia cristiana. Cioè questo nazista praticamente nei Veda, nei Rig Veda, non vedeva altro che il discorso della montagna e dei 10 comandamenti. Alla sua essenza religiosa che, agendo nel profondo dell'uomo, lo avrebbe trasformato in esecutore del genocidio. Gesù, il superuomo dei nazisti, che ordina di scannare chi non si mette in ginocchio davanti a lui, è il faro che ispira il genocidio del diverso, dell'indifeso. È importante che come pagani riusciamo a comprendere l'origine dell'orrore che si manifesta nella nostra società civile. Questo orrore è manifestato dalla descrizione di un povero pazzo che afferma di essere il figlio del Dio padrone, padrone di stesso degli uomini, e in diritto di possederli e dunque di macellarli, giudicarli arbitrariamente. Che meraviglia c'è se qualcuno come le SS arroga questo diritto anche a se stesso, ad imitatio Christi? Riflettete sull'attività di Ratzinger e Ruini nella loro imitatio Christi, sulla loro imitatio SS. Per ulteriori informazioni, eccetera. Per Himmler, che Himmler avesse un forte atteggiamento anticlericale e in particolare nei confronti della gerarchia cattolica è fuori discussione. Solo che il suo anticattolicesimo non era guidato da una critica al cristianesimo come religione, ma era guidato dall'essere in concorrenza con la Chiesa cattolica per il dominio del mondo. L'autoidentificazione psicologica degli individui quali rappresentanti della volontà del Dio creatore in terra è una malattia indotta nelle persone attraverso la manipolazione mentale esercitata sui bambini ad opera delle strutture cristiane. Il protestantesimo appoggiò in massa il nazismo per il fatto che protestantesimo e nazismo si considerava un'espressione tradizionale del popolo tedesco. A differenza dei protestanti, la Chiesa cattolica che puntava alla distruzione del protestantesimo e al dominio religioso sulla Germania del Nord, vide con terrore la formazione nell'ideologia nazista del concetto di popolo eletto, gli ariani come superrazza in antitesi agli altri popoli. La guerra che nel corso dei secoli la Chiesa cattolica ha fatto agli ebrei, in sostanza, era finalizzata a contendersi il ruolo di popolo eletto. La Chiesa Cattolica macellò gli ebrei per contendere agli ebrei il ruolo di popolo eletto. Solo la Chiesa Cattolica voleva essere manifestazione del Dio in terra, la sposa di Cristo, no? La nascita dell'ideologia nazista, che conteneva il ruolo di elezione alla Chiesa Cattolica per esaltare i tedeschi quale popolo eletto, da un lato ha favorito la ripresa del protestantesimo e impedito l'espandersi del cattolicesimo verso il nord della Germania, e dall'altro è entrata in diretta concorrenza col delirio di onnipotenza della Chiesa Cattolica stessa. Pertanto, se dal punto di vista di contendersi io sono l'eletto del Dio padrone, l'organizzazione nazista era in contrasto con la Chiesa Cattolica, diceva no, sono io l'eletta del Dio padrone e voi mettetevi in ginocchio davanti a me, dall'altro lato Chiesa Cattolica e nazismo, non solo il nazismo era il prodotto dell'attività della Chiesa Cattolica, della Chiesa Protestante e del Cristianesimo in generale, ma Chiesa Cattolica, nazismo e protestanti si unirono nella loro crociata per sottomettere e distruggere gli esseri umani. Sia il cattolicesimo che il protestantesimo volevano l'annientamento degli ebrei, anche se per motivi diversi. Scrive Martin Lutero in Degli dei e delle loro menzogne, edizioni a cura di Adelisa Malena, editore Einaudi. Perché spendere tante parole? Se bastasse vantarsi dal fatto che Dio ha parlato con loro e che essi hanno la sua parola, ovvero il suo comandamento, perché Dio li riconoscesse come suo popolo, allora i diavoli dell'inferno sono molto più degni di essere il popolo di Dio degli ebrei, anzi, di tutti gli uomini. I diavoli, infatti, hanno la parola di Dio e sanno molto meglio degli ebrei che è un Dio che li ha creati e che essi sono tenuti con tutte le loro forze ad amarlo, a onorarlo, a temerlo, a servirlo, a non profanarne il nome, ad ascoltare la sua parola durante il sabato e a ogni ora, a non uccidere, a non fare nulla di male alle sue creature. Però cosa serve loro a conoscere e avere la legge di Dio? Lascia pure che si vantino di essere per questo gli speciali particolari cari angeli a Dio, al confronto dei quali gli altri angeli non sono nulla. Quanto meglio sarebbe stato per loro non aver mai avuto né conosciuto la legge di Dio, perché se non l'avessero avuta non sarebbero dannati. Sono dannati proprio perché hanno la sua legge e tuttavia non la osservano ma la violano continuamente. C'è forse differenza fra le affermazioni cristiane di Lutero e quella della Chiesa Cattolica e dei suoi santi? Proviamo a leggere la storia criminale del cristianesimo, sesto volume, pagina 278, edizioni Arieli. L'abate Pietro di Cluny, morto nel 1156, santo della Chiesa, e accanto al santo Bernardo, certamente il più illustre uomo del suo secolo, non si peritava di bollare gli ebrei come cani rognosi e lurdi porci. E quanto più potenti diventavano i cattolici, tanto più codardamente essi svileggiavano gli assassini di Dio. Solo una piccola minoranza si asteneva dall'offenderli. Alla fine, la grande massa dei credenti, aizzati e ottusi, dovette per forza considerarli semplicemente veri e propri diavoli, trattandoli di conseguenza. Con l'andare del tempo, questo procedimento avrà un nome, furor di popolo. Il libro di Lutero fu pubblicato nel 1543, ma le sue posizioni sono esattamente quelle della Chiesa Cattolica e dei suoi santi, posizioni dottrinali che la Chiesa Cattolica ha messo in atto per secoli e che hanno il suo epigono nel nazismo. Certamente il libro di Lutero non è stato scritto in funzione del nazismo, come non è stato scritto in funzione del nazismo la vita di Gesù di Renato, ma quelle affermazioni fornirono elementi sostanziali alla base ideologica del nazismo. Anche nel libro I volonterosi carnefici di Hitler, di Daniel Jon Goldagen, edizione Mondadori, parlando dei cattolici, a pagina 118, si legge: Non sorprende quindi che i vescovi cattolici, nonostante avessero fatto qualche denuncia pubblica del trattamento riservato agli stranieri e addirittura di uccisioni da parte nazista, non si pronunciassero apertamente contro lo sterminio degli ebrei, di cui erano pienamente consapevoli, limitandosi a vaghe formulazioni che potevano riferirsi a chiunque, compresi i cittadini slavi in quell'Europa imbarbarita dai tedeschi e dilaniata dalla guerra. Poteva forse la Chiesa Cattolica condannare i suoi santi che avevano definito gli ebrei cani rognosi e luridi porci? Non li aveva per questi loro meriti elevati agli altari? Non era per questi loro meriti nella gloria del loro Dio? Stuttgart. Citazione da Il Santo Reich di Steinbach. Stuttgart fu anche coautore e promotore delle leggi razziali di Norimberga, scritte alcuni mesi dopo assieme ad Hans Globke. La sua fama crebbe nel gennaio del 1942, quando prese parte alla conferenza del Van Essen sulla soluzione finale della questione ebraica. In questo memorandum, che venne consegnato personalmente a Hitler, Stuttgart auspica la creazione di una autorità centrale per tutte le questioni ecclesiastiche. I cristiani tedeschi non erano stati in grado di unificare la Chiesa e la Chiesa confessante non rappresentava nient'altro che una reazione tedesco-nazionale. In contrasto con la baraonda che fino allora aveva contraddistinto la politica ecclesiastica, era necessario imporsi con decisione. Invece di permettere alla Chiesa di riorganizzarsi sotto la guida di Müller e dei cristiani tedeschi, Stuttgart suggerì che lo Stato impugnasse le redini e riformasse la Chiesa dall'alto. In un discorso che tenne alla fine di marzo, Goebbels espresse un'opinione praticamente identica. Quando invochiamo l'unificazione della Chiesa protestante, lo facciamo perché non vediamo come in un'epoca in cui l'intero Reich si sta unificando possono persistere 28 Landeskirchen, 28 chiese nazionali. Nell'interpretazione dei Vangeli si possono tenere gli ordini di Dio più in alto degli ordini degli uomini. Nell'interpretazione della realtà politica noi ci consideriamo strumento di Dio. Dichiarazione di Goebbels. Pochi mesi dopo venne creato il Ministero del Reich per gli affari ecclesiastici. E attraverso il Reich il cristianesimo poté procedere alla soluzione finale nei confronti degli ebrei. D'altronde è l'arcivescovo vicario di Siviglia, Martinez, che dichiara: gli ebrei che non vogliono farsi cristiani devono essere uccisi. E ancora, circa 2/3 delle comunità ebraiche in Germania caddero vittime fra il 1348 e il 1349 del furore antisemita, talvolta per mano di stranieri, a volte però, come a Basilea, Strasburgo, Norimberga, con l'accorta organizzazione delle autorità. Delle circa 350 comunità ebraiche in Germania, 60 di quelle grandi e 150 di quelle piccole furono completamente sterminate, tratto da Storia criminale del cristianesimo. Bisogna essere cristiani per concepire il genocidio come solutore dei problemi. Non crediate che io sia venuto a portare la pace, ma la spada, dice il pazzo di Nazareth in Matteo. Gesù, come Hitler, diceva a chi era in ginocchio davanti a lui che loro avrebbero dovuto amarlo con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima. Gesù era il superuomo a cui Hitler e il nazismo si riferivano. Un testo base da cui l'ideologia nazista ha attinto a piene mani è scritto da Ernest Renan e si intitola Vita di Gesù, che manifesta sorprendente affinità con i punti di vista religiosi di Eckhart, di Goebbels e persino di Hitler. Per quanto riguarda Nietzsche, che il pseudo filosofo nazista Baumler ha tentato di trasformare con molte forzature e falsificazioni in un precursore del nazismo, fallì, perché Baumler non sottovalutò soltanto il filosemitismo di Nietzsche, ma anche la sua ostilità al cristianesimo. Affermazione tratta del Santo Reich di Richard Stegman. La compagna di Nietzsche, Salomè, era ebrea e Nietzsche era talmente anticristiano da indurlo ad affermare: si chiami la storia sacra col nome che merita, in quanto storia maledetta. Le parole Dio, Salvatore, Redentore, Santo siano usate come oltraggi e come epiteti da criminali, da l'anticristiano di Nietzsche. Come avrebbe potuto Nietzsche essere assunto a fondamento, essere assunto a fondamento ideologico del nazismo, quando l'organizzazione delle donne naziste dichiara: in cima spicca la croce cristiana, nel dolore della purezza ci ammonisce costantemente, donne e madri, siate vere cristiane, proteggete il cristianesimo nella vostra famiglia, allevate i vostri figli nell'amore per il Salvatore. Sempre tratto dal Santo Reich, edizione Boroli, pagina 215. Che poi i cristiani, la Chiesa Cattolica, vogliono falsificare la storia per nascondere le loro responsabilità, le responsabilità della loro ideologia, questo è un'altra cosa. Infatti, in quale altro modo possono continuare nella pratica di genocidio? Un genocidio che sta avvenendo anche ora attraverso i missionari sia in Africa, sia in Asia, sia in America Latina. E una nota vale la pena, visto che ho finito di leggervi questo documento. Molti riferimenti sono citazioni tratte dal Santo Reich di Richard Stegmar Gall, edizione Boroli. Vi consiglio di andarvelo a comprare e dargli una lettura. Nota: l'autore è questo Richard Stegmar Gall, è assistant professor di storia presso la Kent State University. È stato docente presso l'Università di Germania, Israele e Canada, dove ha ricevuto diversi riconoscimenti. Ha pubblicato saggi su temi di storia dell'Europa, storia tedesca e storia della Chiesa. Pertanto non vi ho raccontato niente che non sia assolutamente vero. C'è un'altra cosetta, visto che abbiamo un po' di tempo, che volevo affrontare in merito a questo. Ed è relativa al discorso che ogni tanto salta fuori del nazismo e il paganesimo. Questa storia viene fuori da alcune citazioni che esistono all'interno del mito del XX secolo scritto da Rosenberg. Ebbene, non esiste una traduzione italiana del libro Il mito del XX secolo, pertanto io conosco solo l'italiano, non sono in grado di leggere nulla di tutto questo. Però su un altro libro, sul libro di Psicologia di massa del fascismo di William Reich, mi dà un'idea di quello che dice questo libro del XX secolo di Rosenberg, oltretutto molto svileggiato da Hitler, da Goebbels e da Himmler, per cui era una cosa assolutamente periferica rispetto all'insieme. Infatti ci sono alcune citazioni presso il libro di Richard Stegmar Gall che parla appunto di questi aspetti, che sono molto, molto secondari, tant'è che lo stesso Richard Stegmar Gall nel Santo Reich si rifiuta di usare il termine paganesimo e usa una specie di eufemismo, usa il termine paganisti per distinguerli da quello che è, cioè da distinguerla come corrente rispetto all'insieme cristiana del nazismo. Ebbene, questa citazione, alcune osservazioni di Reich sono abbastanza interessanti. Vi ricordo che Reich era in Germania esattamente in quel periodo e fuggì proprio dal nazismo, se ne andò dalla Germania, per cui conosceva molto bene quello che è il mito del XX secolo di Rosenberg. E a proposito degli dei pagani, vediamo un attimino cosa ci dice Reich. Sto parlando della psicologia di massa del fascismo. Io ho l'edizione della Sugarco del, vediamo un attimo che edizione è, vediamo se c'ho un tombo della ristampa del 1971, però mi sembra che di avere una ristampa dell'86, no, del 71 io. Ebbene, a pagina 117 dice Rosenberg tenta di dimostrare la validità della tesi che l'ascesa e la decadenza dei popoli sia da attribuire all'incrocio delle razze e all'avvelenamento del sangue, citando l'esempio degli antichi greci. I greci sarebbero stati originariamente i rappresentanti della purezza razziale nordica. Gli dei Zeus, Apollo e Atena sarebbero stati esempi di un'autentica e grande devozione, i custodi e i protettori di tutto ciò che è nobile e lieto, i custodi dell'ordine, i maestri dell'armonia, delle forze psichiche e della misura artistica. Omero non avrebbe avuto alcun interesse per l'estasi. Atena rappresentava il simbolo del fulmine che consuma la vita, la vergine saggia e riflessiva uscita dalla testa di Zeus, la patrona del popolo ellenico e la fedele protettrice della sua battaglia. Queste creazioni psichiche greche, altamente devote, rivelavano la vita intima, retta, ancora pura dell'uomo nordico e sono, in senso più alto, confessioni religiose e l'espressione di una fiducia della propria specie, tratto dal mito, pagina 41. A questi dei della purezza, della nobiltà e della religiosità vengono ora contrapposti gli dei dell'Asia anteriore. Se gli dei greci erano gli eroi della luce del cielo, gli dei dei non ariani dell'Asia anteriore avevano tutti i tratti terrestri. Demetra e Hermes sarebbero stati i caratteristici risultati di queste anime della stirpe. Dioniso, come dio dell'estasi, della voluttà, del menadismo scatenato, significa l'irruzione della razza estranea degli Etruschi e l'inizio del declino del mondo greco. In modo del tutto arbitrario, Rosenberg cita per avvalorare la sua tesi l'anima della stirpe, tesi dell'anima della stirpe, soltanto quegli dei che rappresentano uno degli aspetti della formazione della civiltà dei greci, li definisce greci, e gli altri, che nascono ugualmente dal mondo greco, vengono bollati come dei stranieri. Secondo Rosenberg, la colpa del malinteso della storia greca è da attribuire alla ricerca storica che appiattisce razzialmente e interpreta in modo errato il mondo greco. Con un brivido di ammirazione, cito dal mito, con un brivido di ammirazione il grande romanticismo greco, tedesco, scusate, avverte che gli splendidi dei del cielo vengono avvolti da nubi sempre più fosche, sprofondando nell'istintività, nell'amorfo, nel demoniaco, nella sessualità, nell'estasi, negli inferi della venerazione della madre, il corsivo è mio, dice Reich, ma tutto questo lo definisce ancora come greco. La filosofia idealistica di tutte le colorazioni non esamina le cause che determinarono la comparsa dell'estasi e dell'istintività in determinate epoche della civiltà. Essa piuttosto si perde nell'astratta valutazione di questo fenomeno dal punto di vista della stessa considerazione culturale che si è elevata così tanto su ciò che è terrestre, uguale naturale. Che finisce per partecipare a causa di questa stessa elevazione. Anche noi arriviamo a una valutazione di simili fenomeni, ma deduciamo queste valutazioni dalle condizioni del processo sociale che si manifesta come declino di una civiltà per riconoscere le forze che spingono avanti e le forze che frenano, per comprendere il fenomeno del declino come avvenimento storico e infine per avvisare gli embrioni di nuove civiltà, di nuove forme di civiltà che aiuteremo poi a nascere. Se Rosenberg, di fronte al declino della civiltà autoritaria del XX secolo, cita il destino dei greci come un monumento, vuol dire che si mette da parte delle tendenze conservatrici della storia. E questa è una affermazione di Reich in relazione a quello che è il mito di Rosenberg. In realtà non c'è assolutamente nulla di paganesimo, che poi facessero delle cose che sembravano mistiche, che sembravano magiche, era dovuto soltanto perché nell'epoca di allora il misticismo, lo spiritismo, tutta una serie di forme stavano introducendosi nel sistema sociale, ma gli uomini non erano quelli che conoscevano e rappresentavano gli dei greci nella loro vita, ma erano quelli che al limite usavano le immagini dei greci per coprire il loro cristianesimo. E infatti Rosenberg nel mito afferma di essere cristiano e esalta la figura di Cristo, per cui non c'è assolutamente nulla che sia delle antiche religioni all'interno del nazismo. Il nazismo è solo un'espressione cristiana ed è solo espressione del cristianesimo nella società in cui ha agito. E qui io per il momento chiudo il discorso fra cristianesimo e nazismo. Tutto l'olocausto, lo sterminio, quello che sta sterminio che sta avvenendo ancora oggi è manifestato dall'ideologia cristiana. Perché vi ricordo che non esiste in tutta la terra, non esiste nessuna ideologia che non sia quella monoteista, che non sia quella cristiana, che abbia la sua base l'ordine di sterminare tutti. Cioè non esiste nessun mito antico in cui gli dei sterminavano per il gusto di sterminare. Nei miti tardi della Grecia alcuni dei sono rappresentati come vanitosi, ma se fanno del male a qualcuno lo fanno per espressione della loro vanità, ma per questo vengono puniti. Questa vanità viene riconosciuta, ma il diritto di sterminare, il diritto di strage è sancito per legge, cioè i 10 comandamenti che sanciscono il diritto del Dio padrone cristiano a macellare tutti chi vuole e autorizza i suoi rappresentanti a macellare l'intera umanità. E questo non esiste in nessuna ideologia. Cioè non esiste nessuna ideologia che abbia fondamento delle direttive così criminali e così assassine come è nel cristianesimo, che dopo si ripercuotono in tutte le religioni monoteiste. Certo, all'inizio è quella ebraica, dopo viene fatta proprio da quella cristiana e così via. Possiamo anche rintracciare le ragioni storiche per cui questa ideologia viene a formarsi, ma non possiamo assolutamente giustificare questa ideologia all'interno dei sistemi costituzionali che i vari popoli hanno a fondamento della loro concordia, del loro modo di vivere in maniera civile. Per cui non sono assolutamente giustificati. Cioè l'ideologia cristiana è un insulto all'umanità. Io ho letto qualcosa di tale Filone di Alessandria e ho letto anche delle interpretazioni allegoriche rispetto ad alcuni aspetti della Bibbia. Ma di quelle affermazioni allegoriche non me frega niente. Cioè nel senso che le affermazioni allegoriche di Filone di Alessandria, che poi vengono riprese anche dai teologi, vengono discusse a livello accademico, sono delle cose che non hanno nessun valore. E perché non hanno nessun valore? Perché ciò che ha valore per noi pagani sono le persone. Quando ti vengono a dire, tipo Filone di Alessandria, prendo un esempio, dice l'esempio di Sodoma e Gomorra era l'esempio degli uomini ciechi, gli uomini che sono ciechi e non si avvertono di quello che è il messaggio che Dio gli sta mandando, per cui Dio li distrugge perché loro erano ciechi. Non c'entra niente, dice la sodomia, però a me non me ne frega questo, perché il desiderio di ammazzare, se non fai quello che voglio io ti ammazzo, è una cosa che è sempre stata usata nella storia sistematicamente dalla Chiesa Cattolica. E sistematicamente i predicatori cattolici dicevano ti stermino come a Sodoma e Gomorra. Cioè, quando andavano a massacrare i popoli, quando andavano a massacrare le varie religioni, l'esempio di Sodoma e Gomorra era quello del loro diritto di macellarli. Per cui le altre interpretazioni non hanno nessun valore davanti alla vita degli uomini, perché è la vita il nostro metodo di misura. Se noi non abbiamo la vita degli uomini come nostro metodo di misura, allora non abbiamo compreso niente, insomma, dell'esistenza umana. Bene, io per il momento ho finito questo discorso, adesso prenderò qualche notizia stampa. Ultimamente ho rallentato un po' il carico di documenti in internet, penso che il mio sito abbia circa 500-600 pagine, insomma vedo che la quantità di arrivi di persone, di visitatori è notevole e a seconda dei periodi si leggono anche gli interessi delle persone rispetto al tipo di arrivi, al tipo delle pagine aperte. Però penso che fra poco comincerò a caricare molte più pagine, perché visto che fra poco sono senza lavoro, nel senso che sono stato un operaio interinale, un turnista per 4 anni e come sapete dopo 4 anni non si può più rinnovare il contratto interinale. Ho lavorato presso la stessa fabbrica per 4 anni e non ho nessuna notizia di lavoro, insomma, per cui avrò molto più tempo sicuramente, almeno in questi mesi, per caricare molte pagine in internet, e dopo riprenderò a lavorare in autunno, penso. Per cui potete tranquillamente aprire il sito e troverete, non dico quotidianamente, ma un paio di volte alla settimana delle novità. Sapete che aprendo il sito di federazionepagana.it voi potete andare su novità del sito, cliccarle e vedete subito le pagine nuove che ho messo all'interno del sito. Inoltre vi ricordo sempre che nel sito federazionepagana.it sotto la stella, no, che in prima pagina vi si presenta, c'è un piccolo motore di ricerca all'interno del sito che basta scrivere ciò che voi cercate, ciò che vi serve, e il motore di ricerca vi seleziona le pagine che vi interessano a seconda delle frasi che voi mettete. Sì, è un piccolo servizio che l'amico Alessandro mi ha fornito, un servizio gratuito anche in internet, per cui lo potete usare come, cioè potete usare anche per cercare all'interno del sito, anche perché navigare un sito che ha oltre 600 pagine di 600 pagine di lavoro diventa sempre più complesso, insomma, cioè è necessario un po' selezionarlo per argomenti. Dopodiché chi ormai conosce i vari indici sa che c'è l'indice del male, c'è l'indice delle altre religioni, c'è l'indice dei fondamenti pagani, c'è l'indice di tutti i principi che noi andiamo a manifestare. Vi trovate l'indice di al commento a Teogonia di Esiodo, vi trovate l'indice alla via alla stregoneria, quella di Demetra, di Eleusi, vi trovate l'indice dei discorsi di stregoneria, vi trovate l'indice dei testi del crogiolo dello stregone. Cioè chi sa navigare, chi sa muoversi all'interno del sito trova chiaramente tutto quanto con una certa facilità. È stato caricato recentemente nel sito anche le invocazioni che terremo al solstizio d'estate, insomma anche le nuove invocazioni, per cui, oltre a queste è stato caricato nel sito anche i principi che seguiamo o che seguo per formulare i nuovi inni e le nuove invocazioni che poi diventeranno, insomma, un corpo dottrinale del paganesimo. Pertanto, torno a ripetere, nel sito federazionepagana.it trovate tutti questi testi. E in più, in federazionepagana.com trovate tutte le trasmissioni radiofoniche di magia, stregoneria e paganesimo fatto a Radio Gamma 5 in tutti questi anni, o meglio, la persona che ci sta lavorando, che sta facendo un mazzo non indifferente, è arrivata a caricare tutte le trasmissioni fino dal 2003, cioè, credo che le ultime trasmissioni che ha caricato sono del 2003, per cui praticamente 2003, 2004, 2005, 2006 sono quasi 4 anni di trasmissioni radiofoniche, sia quella della mattina sia quella della sera, caricate in internet, che si possono scaricare. Cioè, i tempi di scaricamento con una DSL e di una trasmissione di circa 1 ora e mezza comportano circa 4 minuti e si può ascoltarla tranquillamente navigando in internet. avevo visto che la quantità di visitatori è altissima, persone che si scaricano singole trasmissioni, anche perché amico che Franco che sta caricando le trasmissioni sta facendo anche un elenco degli argomenti trattati, delle cose citate all'interno della trasmissione, per cui in se stessa la pagina è molto articolata. E ho visto insomma che praticamente esistono decine e decine di persone che arrivano, torno a ripetere, da quando abbiamo messo il contatore abbiamo visto che sono migliaia di visitatori e migliaia di pagine scaricate, pagine in MP3 scaricate, e questo per noi è un successo notevole. Va bene, 049 700 700 e 049 700 838. Allora, e questi sono i numeri che sono stati attivati in questo momento. Una cosa che sto mettendo a posto in questo periodo sono gli articoli più recenti relativi alle conferme del crogiolo dello stregone. Ne ho fatto un'ulteriore cartella, ho visto che gli articoli stanno affluendo anche in maniera abbastanza corposa e stanno dimostrando ancora una volta che l'applicazione del crogiolo dello stregone è effettivamente l'unica alternativa che noi abbiamo nella vita sociale, e non esiste la possibilità di mettersi in ginocchio davanti a un dio assassino, non esiste la possibilità di risolvere i propri problemi pregando, ma esiste solo la possibilità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. Non esistono alternative, e purtroppo la vita sociale in questo momento ci sta dimostrando sempre di più la necessità di essere responsabili rispetto a noi stessi. Pronto? Ciao, ciao Ivano.
Turno serale.
Turno serale.
Dimmi. C'è una notizia la settimana passata, no? In Ucraina, sono agitati in Ucraina, i tizi entrano nello zoo, no?
Sì?
E gli ha detto, gli ha cominciato a sacare le scarpe e gli ha tirato a buttare addosso i leoni.
Sì.
E gli ha detto, se Dio esiste, mi salverà.
Sì.
Io ho mangiato, subito.
Guarda.
Mi è saltato la
guerra. Lui ha fatto.
Ha mangiato.
Lui ha fatto sia un errore dottrinale.
Sì.
I teologi non sono stupidi. Dico che l'uomo non deve tentare Dio. Vedito. E allora, siccome lui ha tentato Dio, Dio l'ha fatto mangiare, è chiaro, no? Cioè, guarda che sono 2000 anni che ci lavorano, eh?
Sì, ma gira sempre le spalle, non capisco perché. Nell'olocausto gira le spalle, nel tsunami gira le
spalle. D'altronde, se gli uomini sono oggetti d'uso, loro sono i padroni, no?
Ma io trovo sempre una risposta a tutte le domande, a tutte le cose che... Ok, sta attento.
Dimmi.
Dei Reich, no? Psicologia di massa, ho detto su Arcoti.
Sì.
Mio go è in Audi.
Come in Audi?
È in Audi, copertina...
Scusa, mi dai l'edizione in che anno?
Madonna, sono andato a tirare via tutti i libri.
Ah, no, va bene.
Una montagna di libri.
No, no, va bene, non è importante. Sì, non è importante.
No,
va bene, non c'è problema. Che strano, perché ti dico, mica ho una vecchia edizione...
Degli anni 90 dovrei essere.
Degli anni 90? Sì. Beh, la mia è del 71, per cui...
Vecchia così, no.
Fu la prima edizione, perché dopo, solo quella su Galco, ne ha mandato fuori una serie verdi, di libretti verdi, e me ne sono preso un'altra.
No, 20
Sì, perché li ho pubblicati tutti. Sì, era un punto di forza della Sugarco, Raika.
Sugarco, sì. 20 dopo l'assassinio di Cristo, non so se è.
Sì. Credo di essere stato l'ultimo che mi sono comprato.
È mio il primo che ho letto.
È mio quello di salvarti. No, a me mi interessava a quei tempi biopatia del cancro,
sì,
e sovrincomposizione cosmica.
Anche quella.
Quelli mi interessavano essenzialmente.
Beh, dopo che la biopatia del cancro, te sai che è assieme in forma la cosa dell'orgasmo, no?
Sì, esatto, le scoperte dell'orgasmo.
Sì, è assieme biopatia del cancro e dell'orgasmo. E forma un titolo unico, sono due testi che forma la scoperta dell'orgone.
Vabbè, allora tutta un'altra edizione della mia. Comunque sì, in biopatia del cancro c'è la scoperta dell'orgone.
No, la biopatia del cancro più la cosa dell'orgasmo, non so come si intitola adesso perché non mi ricordo. insieme forma il titolo La scoperta dell'orgone. Cioè, come che ho letto la presentazione della edizione del...
Allora bisogna che ci mettiamo d'accordo su che edizioni abbiamo, perché qua comincia a diventare un po' un casino.
Il cancro del sull'arco e quella dell'orgasmo, adesso non viene il titolo completo, esiste un'altra edizione che essere della strana, comunque non in Audi neanche grandi, strana, un'edizione. Comunque giovedì prossimo penso che avviso.
Va bene, fa conto che mi sto libro qua, lo voce pen man dopo 25 anni. Cioè io là in biblioteca da 25 anni.
Sì, ma ti sei partito molto prima perché avevo altri problemi.
No, a me mi ha fregato tutta la libreria, cioè tutti i miei libri mi sono tutti spariti. È stato un trauma e ho dovuto praticamente a ricostruirli. Sì, dal 78 che sto ricostruendo. Sicuramente sto comprando anche tutta roba vecchia quando ci riesco nelle bancarelle, perché certi testi non sono irrintracciabili.
Finisce di anni, per esempio 70, così sta in un periodo abbastanza fecondo, no?
Sì, di anticlericali, ed erano anticlericali che non venivano aggrediti, capito?
Esatto, sì,
e invece adesso esiste un'aggressione. Un'aggressione continua.
Adesso purtroppo verrà un periodo che sarà una ripresa, diciamo, di opere, una ripresa di edizioni. Anche a me adesso domani in libreria, si ristampa, ma mi dice magari che in futuro presto qua c'è una riedizione di tutte
certo.
Le opere, diciamo.
Sì.
Anche di un Frey qua, se tradotto in italiano, ha scritto 30 libri qua, un Frey, trattati di teologia. E adesso verrà tradotti, perché è in francese comunque.
Sì.
Ok.
Va bene.
Ti saluto.
Buona serata, ci vediamo giovedì. Ciao.
No, effettivamente anche il discorso dei libri è un discorso abbastanza complesso, nel senso che esistono delle epoche storiche in cui ti escono decine di libri su un argomento e magari a te quell'argomento in quell'epoca storica non ti interessa e magari ti interessa dopo 8 anni, 10 anni, allora sei costretto a rincorrere quei libri che allora erano comuni, dopodiché diventano rari, insomma, o li trovi in maniera abbastanza fortunosa. E purtroppo è così che succede, non è che un conto è una persona che va via in maniera sistematica rispetto agli andazzi di quello che è la cultura, ma quello che è la moda culturale, e un conto invece è avere degli interessi e cercare i trattati, i libri in relazione agli interessi che si hanno. E sono due comportamenti che sono abbastanza diversi, però chiaramente quelle sono le condizioni. Ormai penso di averne 5-6 mila, insomma, di volumi, anche se me ne mancano effettivamente milioni, me ne mancano, che non avrò mai naturalmente, però l'importante è avere un numero sufficiente di materiale su cui organizzare sia le trasmissioni radiofoniche, sia le pagine in internet, sia quello che stiamo dicendo, cioè che quello che stiamo dicendo sia supportato in maniera culturale sufficiente da poter circolare nella nostra società, perché normalmente chi usa il sistema dell'opinione, chi usa il sistema superficiale dell'idea soggettiva, non va avanti in nessun modo, resta sempre una sua idea, un suo sentire, una sua percezione, ma non diventa un patrimonio collettivo della società in cui viviamo, e questo è un dato di fatto, cioè non è importante ciò che io vedo o ciò che io sento, se non riesco ad avere gli strumenti sufficienti per trasmettere alle persone. Io sono una persona che fra 5 minuti potrei morire, ma quello che invece riesco a giustificare, quello che riesco invece a trasmettere agli altri, sono cose di cui gli altri si possono servire, ed è questo che è importante. Non è importante quanto sia folle la mia mente, importante è quanto riesco a comunicare e a far entrare nel pensiero delle persone. Io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per giovedì prossimo. E giovedì prossimo parleremo essenzialmente, sia nella prima che nella seconda trasmissione, non so quanto tempo mi ci vorrà per farlo, del rito del solstizio d'estate, e andremo avanti per entrambe le trasmissioni finché sabato 24 giugno non ci troveremo presso il Bosco Sacro di Jesolo a celebrare il rito del solstizio d'estate. Bene, ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Vado immediatamente con la pubblicità. Ciao.